Allora, buonasera, adesso io interromperò un po' il flusso dei racconti delle schegge di liberazione perché vorrei portare la voce di un partigiano che ha fatto la resistenza, un partigiano di Molinella, è rimasto l'unico a Molinella, che adesso purtroppo è diventato, Molinella è un paese in provincia di Bologna, è diventato di destra purtroppo questo paese ed è rimasto l'unico partigiano lì presente a resistere. E questo è della classe del 25, è stato chiamato alle armi nel 43 e si è, insomma, ha cercato di evitarlo, ha preferito andare nella TOD, che è un'organizzazione militare tedesca che costruiva ponti e altre strutture. E è stato mandato nella provincia tra la Toscana e l'Emilia. E è fuggito, è tornato a Molinella, è stato raggiunto dalla polizia e piuttosto che andare in carcere ha preferito arruolarsi purtroppo ed è andando in Germania con gli alpini. È tornato in Italia, in Liguria, nella provincia tra l'Emilia e la Liguria, e dopo poco tempo ha disertato ed è passato nei partigiani. E così, insomma, ha concluso, insomma, è stato un anno, varie peripezie fino alla liberazione del 25 aprile, è rimasto nei partigiani. E ha scritto questo libro di memorie tantissimi anni dopo, perché questo non è sicuramente un periodo bello, e lui ha pensato di portare la sua testimonianza, insomma, in questo periodo ha ritenuto giusto parlare di sé, della resistenza e del movimento partigiano. Io leggerò dei brani, degli stralci da questo libro di memoria. Il primo pezzo riguarda il viaggio che lui ha fatto per andare in Germania, in treno. Durante la notte un freddo indescrivibile e una gran paura di essere bombardati dagli alleati. Appena giorno il treno riparte, nevica e parecchia si è già depositata sui vagoni. Giunti alla meta ci accoglie il sole, ma il freddo è tanto. Dal finestrino vediamo dispiegati soldati, molti civili e anche parecchi ragazzini inquadrati. Dalle divise si capisce che sono scolari. Vengono aperti dai ferrovieri, dai militari i portelloni da entrambi i lati e ci dispongono in fila per tre. Il percorso che ci fanno fare passa a ridosso dei civili e dei ragazzini, che urlano «traditori, banditi!» e con la bocca fanno segno di sputarci addosso. Il secondo pezzo invece riguarda il ritorno dalla Germania in Italia, sempre in treno. 7-8 giorni dopo la partenza, un mattino presto si aprono i portelli e ci fanno scendere per i bisogni corporali. Ci rendiamo conto di essere a Ventimiglia, quasi al confine con la Francia. Proviamo a chiedere dove siamo diretti e ci informano che la destinazione sarebbe dovuta essere il fronte francese, ma a causa del crollo di un ponte siamo fermi in attesa di ordini. Quando questi arrivano si deve tornare indietro per entrare in Italia e raggiungere La Spezia. Nostro compito sarà quello di rastrellare le montagne, arrestando e disperdendo le bande di fuorilegge che si fanno chiamare partigiani. Giunge l'ordine di caricare zaini ed armi leggere sulle caratelle e si parte per una marcia verso La Spezia. Continuo a pensare fortemente che se mi dovessero obbligare a compiere dei rastrellamenti, scapperò. Per evitare le mitragliatrici degli aerei alleati si procede quasi sempre di notte e vengono percorsi 5-25 km. Durante il giorno ci nascondiamo nei vigneti o sotto gli alberi ed il pranzo ci viene fornito con la cucina da campo. Un mattino siamo appena entrati in un paese quando, sopra un ponte nei pressi di un bar, dobbiamo assistere ad una scena che definire orrenda è poco. Passiamo davanti a un ragazzino che avrà se no 15 anni e che all'improvviso inizia ad urlare e a inveire contro di noi, terminando il suo sfogo con queste parole: «Vergognatevi, traditori della patria, amici dei tedeschi!». La colonna si ferma e uno degli ufficiali gli va incontro e gli chiede di ripetere quanto asserito. Il ragazzo ribadisce parola per parola e allora il tenente punta la pistola all'addome del giovane e spara. Questi si piega in avanti, senza un lamento, e il graduato gli dà una spinta e lo butta giù dal ponte. La rabbia che nutro per questi fascisti inumani mi prende lo stomaco e fa sì che la voglia che ho di disertare e di unirmi ai partigiani aumenta di smisura. Quindi diserta, riesce a ottenere la fiducia di una staffetta partigiana che si chiama Violetta e che li aiuta, li fa fuggire dal campo degli alpini e raggiunge i partigiani e la mattina dopo si sveglia con i partigiani. Quando ci svegliamo veniamo accolti da un bel sole e da Violetta che ci comunica l'arrivo a breve del comandante partigiano che ci interrogerà. Dopo poco tempo, un uomo possente, di alta statura, giunge davanti alla capanna, mentre noi siamo intenti a conversare. Si vede che ha qualche anno in più di noi. I suoi compagni gli vanno incontro, lo chiamano Saetta, e gli dicono: guarda, eravamo in 6 ed ora siamo in 16, ed hanno portato delle belle armi. Ci presentiamo a lui ed abbracciamo anche Violetta, come fosse nostra sorella. Senza di lei non saremmo qui. Il comandante è contento di vederci, così come se fossimo amici di vecchia data, ma ad un certo punto si fa serio ed apre una carta topografica dove sono segnati tutti i distaccamenti tedeschi, comune per comune. Dice che se vogliamo tornare a casa, si può fare. Con un lasciapassare, transitando di brigata in brigata, ognuno di noi può raggiungere la propria abitazione. Unica eccezione è che nel comune di residenza non vi siano comandi tedeschi. Inizia pertanto a chiedere a ciascuno di noi dove abita e quando arriva il mio turno avverte che la zona di Molinella è piena di tedeschi. Se decidessi di tornare, a parte i rischi per il lungo viaggio, dovrei rimanere sempre nascosto. Scelgo di restare, voglio dare il mio contributo per la libertà del popolo italiano e di tutti i popoli che stanno battendosi contro la dittatura di Hitler e di Mussolini. E così si unisce partigiani, iniziano appunto varie peripezie, spostamenti, incontri, battaglie. E arriviamo al 27 dicembre. Il 27 dicembre le staffette giunte da Chiavari ci avvertono che brigate nere e tedeschi stanno organizzando un rastrellamento a largo raggio per disperderci e impadronirsi dell'entroterra. Da Borgo Val di Taro, da Santa Maria del Taro, da Cassego, da Scurtabò, i vari distaccamenti iniziano l'operazione. Con loro vi è un reparto di mongoli, fatti appositamente ubriacare per violentare le donne e bruciare le case. Il nostro comando di divisione e le varie squadre riescono ad evitare l'accerchiamento. Noi, al contrario, ne siamo dentro. Per 2 giorni e 2 notti tentiamo di uscire, ma ogni volta ci imbattiamo in un nemico molto più forte di noi e dobbiamo ritirarci. Il giorno 28 dicembre è il mio compleanno. Il mattino successivo, affamati e sfiniti, ci fermiamo in una casa isolata e fuori dall'abitato, in località Gattea. I proprietari cucinano qualcosa alla meglio. Sappiamo che a breve dovremo difenderci da un attacco nemico. Non esiste via di scampo. 2 di noi e Saetta, mentre gli altri riposano un po', fanno la guardia nascosti nel bosco. Alle 8 iniziano a sparare con un mitragliatore contro la porta della casa. Comincia l'inferno, colpi di mortaio sul tetto, una miriade di pallottole penetrano all'interno, bucando porte e finestre di legno. Si spalanca la porta ed entra Saetta con la giacca tagliata. È venuto in nostro soccorso e sparando tentiamo di uscire per raggiungere il bosco. Io, lui, Cid e qualche altro riusciamo a toglierci da quell'inferno maledetto, ma alla fine conteremo 8 nostri compagni uccisi e 32 fatti prigionieri. La nostra fuga termina a Varese Ligure, dove ci aggreghiamo provvisoriamente alla divisione Fiamme Verdi, comandata da Richetto di Borgo Val di Taro. Il pomeriggio torniamo alla Gattea con l'intento di recuperare i nostri morti. Nascosti a poche centinaia di metri dal luogo dell'agguato, con il cannocchiale vediamo i tedeschi ancora appostati e pronti a prenderci. Ritorniamo così sui nostri passi per ripresentarci il giorno seguente. Dopo aver ben controllato che non vi siano presenze nemiche, raccogliamo i nostri morti ed avvisiamo i loro familiari. Questa giornata non la potrò più dimenticare. Ancora oggi, mentre scrivo queste parole, si rinnovano la sofferenza, lo strazio e il cuore trema. Dopo l'agguato della Gattea, i briganti neri, insieme ai tedeschi, arrestano Don Bobbio. Sarà fucilato di lì a pochi giorni a Chiavari. Quest'ultima sconfitta non piega però il nostro sdore e la nostra determinazione. Tutte le squadre disperse dal rastrellamento si radunano in riviera e attaccano le caserme imprigionando ufficiali e soldati nemici. Pensavano di aver battuto la resistenza e invece gli sconfitti sono loro. I cittadini al nostro passaggio applaudono e gridano: vive partigiani. Grazie al Meni che ha dato la possibilità di parlare anche a questo partigiano che si chiama Sergio Zagni, detto Camera.